Domenica scorsa abbiamo gettato le basi per questa serie di messaggi che, come ho detto, sono un po' particolari. Ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio è sempre un piacere per noi, un modo di confrontarci e di rivedere la nostra vita. E le volte Dio ci dà dei messaggi di incoraggiamento perché vede che abbiamo bisogno di essere incoraggiati. Le volte usciamo dalla sala contenti perché il Signore ci ha aiutati ad andare avanti, ci ha fatti vedere tutto il suo amore, la grazia che ha per noi, però ci sono altre volte che il Signore usa un po' la mano pesante per aiutarci, e questo non dobbiamo mai prenderlo come una cosa negativa, come ho detto domenica scorsa, appoggiato da alcuni versetti, ma sempre come qualcosa di importante, perché quando arriviamo al Signore siamo delle persone reduci dalla vita di peccato con tutte le conseguenze. Dio vuole cambiarci. Quando ci riprende è sempre una cosa meravigliosa, anche se delle volte lo fa con una certa durezza, ma sempre con grande amore sicuramente. E uno dei versetti a proposito che ho letto proprio domenica scorsa nell'introduzione, nel gettare le basi, era proprio quel versetto dell'apostolo Paolo che dice che la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento del quale non c'è mai da pentirsene, un ravvedimento che porta a salvezza del quale non c'è mai da pentirsene. E quando Dio ci corregge, ci porta a salvezza, come ho detto, non perché dobbiamo essere salvati, siamo già stati salvati, ma ci porta a salute spirituale, ci fa fare un passo importante di crescita, di fede. E Paolo poi lo contrappone con un'altra frase, che la tristezza secondo il mondo produce invece la morte. Questo significa chiudere le orecchie all'ascolto della parola di Dio e non crescere e rimanere delle persone carnali, come vedremo stamattina. Questa serie di studi l'ho chiamati attuali problemi di Chiesa a confronto, perché la parola di Dio ci fa vedere tante cose successe nel passato che servono per noi, come dirò fra poco, come ammonimento, come insegnamento. Sono delle riflessioni tratte dalla prima lettera dell'apostolo Paolo ai Corinzi, e come ho detto domenica scorsa non è uno studio sistematico capitolo per capitolo, ma io ho preso soltanto alcuni aspetti, alcuni temi da questi primi capitoli per fare appunto delle riflessioni importanti per noi. Corinto, abbiamo visto, una chiesa fondata dall'apostolo Paolo durante il suo secondo viaggio missionario, ed era una chiesa con tanti problemi, una chiesa difficile da gestire per alcuni motivi. Abbiamo visto innanzitutto c'era un ambiente corrotto, immorale, tipico di tutte le città portuali. E fra l'altro questa città di Corinto era anche posta in una sede, diciamo così, che era un centro di comunicazione di diverse strade, diverse vie importanti di quel tempo, che collegavano la parte orientale dell'Europa alla parte occidentale. Quindi un grande porto commerciale come quello di Corinto. Queste vie di comunicazione facevano sì che questa città fosse continuamente visitata da persone per interesse, insomma c'era un via vai di persone che andavano e venivano, e noi sappiamo che in tutte le città di questo tipo c'è anche l'immoralità, c'è la corruzione, e ci sono tante cose appunto negative. Questo era Corinto. Un altro motivo probabilmente che faceva problemi in questa chiesa era che era formata da persone molto molto diverse fra di loro. Per razza, forse perché c'erano questi viaggiatori che andavano e venivano, erano diversi per cultura, diversi per ceto sociale. Come si può notare in tutte le sue lettere, Paolo, essendo stato eletto da Dio come apostolo appartato per i gentili, lui aveva un grandissimo interesse per tutte le chiese cristiane che si erano formate al di fuori del popolo di Israele. Ovviamente aveva un amore ed un interesse particolare, però lo univano a quelle che lui stesso aveva fondato. E perché? Proprio per i rapporti, come abbiamo sentito un po' da Bill stamattina, che i rapporti emotivi e sentimentali che legavano Paolo a queste persone che lui aveva conosciuto e molte volte nelle sue lettere noi troviamo che fa delle preghiere, un po' come se fosse seduto nella chiesa e comincia ad immaginare la persona che si siede al solito posto da una parte, quell'altra che si siede di là, e lui comincia a pregare con questa visione così chiara per poter pregare in un modo più sistematico, più vicino a quella che è la realtà. Paolo, come afferma la situazione storica della lettera, essendosi stabilito ad Efeso per il ministero, riceve, abbiamo visto domenica scorsa, da alcuni fratelli delle notizie piuttosto preoccupanti per quello che stava succedendo, accadendo a Corinto. Se voi vedete al capitolo 1, per esempio, versetti 11 e 12, Paolo dice: poi, perché fratelli, mi è stato riferito intorno a voi da quelli di casa Cloe che ci sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, e c'era un gruppo pure di super spirituali, immaginavano così almeno, che diceva: io sono di Cristo, quindi si vantavano ancora di più. Una chiesa dilaniata da divisioni interne che portavano litigi, disaccordi fra i credenti stessi. E davanti ad una situazione così confusa, che avrebbe potuto distruggere tutto il lavoro spirituale che era stato fatto nel tempo, Paolo, l'apostolo, sente tutta la responsabilità e l'autorità conferitagli da Dio di dover intervenire per aiutare questi cari fratelli in evidente difficoltà. E questo ci fa pensare che quando abbiamo bisogno, sia nella nostra vita personale, di un aiuto, dobbiamo ricercarlo, un aiuto spirituale. Non ci chiudiamo mai in noi stessi. Se c'è un problema, una difficoltà, abbiamo provato a superarla, ci abbiamo sbattuto la testa al muro, come si dice a Roma, non continuiamo a spaccarci la testa, cerchiamo un aiuto, qualcosa che possa aiutarci spiritualmente a venire fuori. Abbiamo visto domenica scorsa che Paolo interviene inizialmente con parole di garbata fratellanza, amorose, e dice: io vi esorto a stare perfettamente uniti, e poi passa più tardi a delle più severe e solenni riprensioni, affermando retoricamente, possiamo immaginare con quale forza, lui dice: Cristo egli diviso? Paolo è stato egli crocifisso per voi? O voi siete stati battezzati nel nome di Paolo? In altre parole, come dire: ma se siete ancora a questo punto, avete capito poco e niente del Vangelo che vi ho predicato. Come abbiamo visto al termine dello studio precedente, domenica, quello delle divisioni interne in questa Chiesa rappresentava soltanto una fioritura dei tanti problemi che affliggevano questa Chiesa di Corinto. Problemi che erano motivati e manifestati però da un'unica e precisa realtà. Era una chiesa con una forte presenza di carnalità. Una forte presenza di carnalità c'era in questa chiesa. È una condizione spirituale questa che in una certa misura è stata sempre presente nel corso della chiesa, nel corso storico della chiesa, fra i credenti, che ci sia una certa immaturità spirituale nella Chiesa è più che normale. La parola di Dio, come sappiamo, non fa mistero circa il fatto che siamo stati salvati per grazia da Dio, non fa mistero che siamo tutti peccatori perdonati per la sua misericordia, non fa mistero che in Cristo siamo già seduti spiritualmente nei luoghi celesti con Lui. Ma purtroppo non fa mistero che in questo tempo terreno siamo ancora delle persone redente a metà, capaci ancora di peccare con un corpo che è in via di santificazione. Questi siamo noi, tutti quanti noi che abbiamo creduto. Siamo seduti nei cieli spiritualmente in Cristo Gesù, ma qui sulla terra siamo stati redenti a metà. E siamo ancora capaci di peccare. Attuali problemi di Chiesa a confronto. E il nostro desiderio con queste riflessioni è proprio quello di lasciarci, come dicevo all'inizio, correggere dal Signore attraverso le esperienze negative del passato. E Paolo lo faceva, perché al capitolo 10, versetto 6 di questa stessa lettera, lui dice queste parole riferendosi agli errori commessi anticamente dal popolo di Israele, dice proprio: ora queste cose avvennero per servire d'esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose malvagie. Queste parole Paolo le stava dicendo ai Corinzi, e oggi noi prendiamo le parole dei Corinzi di questa lettera per essere corretti noi al tempo attuale. Questo deve essere il nostro pensiero. E il testo di questa mattina ci porta direttamente al centro del problema che stava distruggendo l'opera di Dio qui a Corinto, dividendo i fratelli di questa chiesa. Andiamo al capitolo 3 e vi leggerò e commenterò i primi 10 versetti. Prima Corinzi, capitolo 3, versetti da 1 a 10. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come spirituali, ma ho dovuto parlarvi come carnali, come a bambini in Cristo. Io vi ho nutriti di latte e non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi, e non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché vi è fra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali? E non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro dice sono d'Apollo, non siete voi uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto. E lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Sta parlando di una diversità anche fra quelli che hanno un ministero nella Chiesa. Io ho piantato, dice Paolo, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché colui che pianta e colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, ho posto le fondamenta. Altri vi edifica sopra, ma badi a ciascuno come vi edifica sopra, perché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, e cioè Gesù Cristo. Paolo comincia col versetto 1: fratelli, io non ho potuto parlarvi come spirituale, ma ho dovuto parlarvi come carnali, come bambini in Cristo. Qui notiamo che Paolo, usando ancora questo termine familiare, fratelli, vuole ricordare ai Corinzi il tempo che aveva trascorso in mezzo a loro, presentando il messaggio del Vangelo, e ci tiene soprattutto a ricordare di essersi imposto in qualche modo, limitato, aver limitato la profondità del suo insegnamento, scegliendo per loro una predicazione facile, di comprensione, un tipo di predicazione molto semplice. Infatti lui al versetto 2 usa proprio questa espressione, senza eccellenza di parola. Per meglio giustificare e motivare questa sua scelta, Paolo usa due frasi qui al condizionale, che hanno però la stessa identica finalità, se notate. Lui dice: non ho potuto, perché c'era una condizione che non vi permetteva di farlo, ma ho dovuto, perché non potevate, c'è anche un'altra condizione qui, comprendere quello che volevo dirvi. Non ho potuto parlarvi come spirituali, perché non avreste capito tutto, ma ho dovuto parlarvi come carnali, come a dei bambini in Cristo. Spirituali o carnali? Paolo non è sicuro che questi fratelli al momento siano in grado di comprendere il significato di questa distinzione. Ormai hanno perso un po' questo concetto, per quello che sono arrivati a questo punto di litigi e di cose. E per questo, come nel suo stile di insegnamento, prende ad uso un'illustrazione che riguarda la stessa natura umana. Ho dovuto parlarvi come a dei bambini. Come si parla ai bambini? Gli si può spiegare la matematica ad un bambino? gli si può spiegare la storia, la scienza. Se vado giù da Azzurra, la bambina che sta lì, gli parlo delle moltiplicazioni e lei mi guarda e dice: ma che sta di questo? Che volevi? Un bambino comprende gli elementi della vita rapportati alla sua età, ovviamente, e al suo grado di sviluppo intellettivo. Anche noi abbiamo le classi della scuola domenicale, qui non è che stanno tutti insieme i bambini. Ci sono dei bambini piccoli, la prima classe di scuola domenicale, e gli insegnanti, magari con lo stesso programma che portano avanti per le tre classi, riescono ad adattare però l'insegnamento a quel tipo di età, perché loro sanno che quei bambini lo capiscono in quel modo. E così con la seconda classe, la terza classe, la stessa cosa. Cioè cerchiamo di portare l'insegnamento che sia comprensibile, arrivare ai livelli che le persone capiscono. E questo Paolo ha fatto con loro. Nel caso dei Corinti, l'Apostolo si sta riferendo, poi avete notato bene, addirittura a dilattanti, cioè ai primi mesi di vita di un neonato. Vi ho nutrito di latte. Il latte, come sappiamo, è l'elemento specifico, primario, adatto, che caratterizza proprio i primi anni di vita di una persona. Perché? Perché il latte è completo, specialmente quello materno. Il latte è completo, ha i sali minerali, le giuste proteine, tutto ciò che serve per lo sviluppo di un corpo a quel tempo. Il latte, oltretutto, è ben assimilato e anche ben digerito, a meno che non ci siano delle anomalie nel ragazzo, nella persona. Spiritualmente noi possiamo immaginare che Paolo avesse predicato tra di loro strettamente il puro messaggio di Cristo, del Vangelo, stretto stretto. Paolo aveva una conoscenza delle scritture come pochi, per cui avrebbe potuto cominciare dal Vecchio Testamento e fargli vedere tutto quello che Dio voleva fare attraverso i vari libri, poteva spiegargli le profezie, i profeti, avrebbe potuto spiegare tutto. Però non l'ha fatto. Perché? Erano nozioni sicuramente importanti, ma non adatte a quel momento, a quel tempo. Perché probabilmente avrebbero confuso i credenti più che aiutarli. Noi non possiamo andare a insegnare Apocalisse ad una persona che si è convertita da 2 mesi e fargli vedere tutti i collegamenti. Perché gli confondiamo la testa più che aiutarlo. Ricordiamoci sempre che la vita spirituale cresce insieme alla vita umana. Sono due realtà che devono andare avanti paralleli, altrimenti o non cresciamo o ci gonfiamo la testa di belle nozioni bibliche che non portano a niente. Sono due cose che vanno parallelamente insieme, mai distaccate. Ora, è normale che un bambino si nutra di solo latte. Perché? Perché essendo ai primi mesi di vita, l'apparato della masticazione e della digestione non è ancora pronto a ricevere altro. Ritorno al concetto che ho detto pochi momenti fa. Non possiamo mettere una bistecca nella bocca di un neonato. Assolutamente. Lo ammazziamo, lo facciamo star male. Un piatto di gnocchi, ma vi rendete conto? A noi ci fa bene, ma quello lo mettiamo veramente in difficoltà. Non possiamo farlo, dobbiamo adattare. Allora, è normale che un bambino si nutra di solo latte, però non è più normale, anzi direi anormale, anche preoccupante, che un adulto continui a nutrirsi soltanto di latte. Anche a me piace il latte, però non prendo solo quello lì. Non è più normale che beva soltanto latte. Infatti Paolo qui parla di cibo solido. Il cibo solido è quella sostanza, per intenderci umanamente, qui stiamo parlando della pasta, della carne, dei carboidrati, delle proteine, che danno sicuramente un apporto più adatto al genere di vita che deve condurre un adulto, oltre al latte. Lui ha necessariamente bisogno di altri alimenti che siano in grado di soddisfare il suo bisogno energetico e fisico e anche mentale. Quindi è una dieta completa quella dell'adulto. E io penso certamente, anzi, che con questa illustrazione Paolo intendeva riferirsi all'importanza del nostro nutrimento spirituale. Sto parlando dello studio della parola di Dio, sto parlando della lettura della parola di Dio, sto parlando di qualunque altro mezzo, anche libri che ci permettono, che permettono al credente di comprendere ed assimilare la parola di Dio, perché questa diventi parte stessa della nostra anima e della nostra mente, trasformandosi poi in energia di vita. Se io mi mangio un piatto di pasta, voi lo vedete, c'ho il piatto lì davanti, quella è pasta, è pasta, no? O carne o pasta, ma dal momento che io la ingerisco, quella diventa parte di me stesso. E si vede in due modi, la ciccia qui intorno, se mangio troppa pasta, è così, sappiamo tutti, però si trasforma in energia di vita, ma quello che voglio dire è che diventa, quel piatto di pasta che noi vediamo sul tavolo diventa parte di noi stessi. E così deve essere con la parola di Dio, deve diventare parte della nostra vita, parte essenziale della nostra vita. Vi ricordate che ha detto Gesù durante le tentazioni al diavolo? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Guardate che in queste parole che sono meravigliose ci sono due elementi importanti che adesso io cercherò di toccare piano piano andando avanti, ma sono due elementi molto importanti. Sicuramente per diversi motivi era stato proprio questo insufficiente o mancato nutrimento spirituale a determinare questo stato di carnalità che regnava in questa chiesa di Corinto, portando discussioni e discordie fra i credenti. Questa possibile, per non dire certa, condizione è confermata dalla reazione che Paolo ha e che abbiamo letto, quando dice non vi ho cibato di cibo solido perché non era tempo, che in quel tempo non eravate in grado di sopportarle. Poi ci rincara la dose sopra con grande delusione, immagino, e dice anzi, non lo siete neppure adesso. Non lo siete neppure adesso perché siete ancora carnali. Carnali o spirituali? Cosa intende dire l'Apostolo facendo questa distinzione di carnale o spirituale? Perché questa differenza? I credenti non sono forse tutti uguali? Non hanno tutti ricevuto lo Spirito Santo nel momento della nuova nascita? Non sono tutti amati da Dio allo stesso modo? O forse nella Chiesa ci sono dei credenti di serie A ed altri che sono di serie B? Ovviamente nessuna di queste ipotesi corrisponde a verità. Si tratta comunque di interrogativi che richiedono una spiegazione proprio per evitare malintesi e possibili reazioni conflittuali nella Chiesa. In realtà, secondo l'insegnamento biblico che la parola di Dio ci propone, tutti i credenti sono carnali, almeno inizialmente. Carnali nel senso che questa è la condizione naturale con la quale ogni essere umano viene alla vita. Quando la scrittura parla della carne o della carnalità, si sta riferendo ad una delle due parti con le quali noi esseri umani siamo stati creati ad immagine di Dio. E qui vi riporto al concetto della preghiera, non solo pane vivrà l'uomo, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perché? Perché noi siamo composti da due entità che formano una sola identità. Siamo composti da un'entità fisica, e questo è il nostro corpo visibile, che tutti possiamo vederci e vedere come siamo fatti, e poi c'è un'entità spirituale, e questa è la parte invisibile di noi stessi, cioè lo spirito, l'anima, sono due entità queste che formano una stessa persona. Quando Dio ha creato l'uomo, come è scritto in Genesi, cosa ha fatto? Ha preso della polvere della terra, è scritto lì, della polvere, l'ha impastata e ha fatto questa forma dell'uomo. Un pupazzo di greda, per capirci un po'. E quello sarebbe, quella è la materia, è la parte materiale dell'uomo che corrisponde al nostro corpo. Allora, finché Dio non gli soffiava l'alito vivente dentro, quello rimaneva un pupazzo di greda, pure se era fatto bene. Quando è entrato questo soffio dentro, l'ha fatto come siamo noi, d'immagine e somiglianza di Dio. Un'anima vivente, dice la scrittura. E un'anima vivente ha bisogno di nutrirsi, di nutrire il corpo, un'anima vivente ha bisogno di nutrire lo spirito, l'anima, la stessa misura, di più, anzi di più. Ora, quando una persona, chiunque sia, nasce soltanto nella carne, nasce per giunta in una condizione di completa separazione da Dio, dice la Scrittura, che Dio definisce il peccato. Questo peccato, che è appunto la condizione ereditaria con la quale tutti nasciamo, produce frutti di peccato, che sarebbero i nostri pensieri di peccato, i nostri comportamenti di peccato, le nostre azioni di peccato, che sono in netto contrasto con la giustizia e con la santità di Dio e con la sua volontà. Questa è un'esistenza della carne, della materia, che è destinata ad essere sottoposta al giudizio di Dio e condannata da Dio. E questa è la storia di ogni essere umano che vive intorno a noi. Se, e questo se cambia tutto, se egli stesso, cioè Dio, nella sua misericordia, nella sua grazia, non intervenisse per mezzo del sacrificio di Cristo per dare vita a queste persone spiritualmente morte. In realtà è come se soffiasse di nuovo in questa persona un alito vivente, perché noi siamo morti spiritualmente, morti, i morti sono morti. Queste persone rinate di spirito per mezzo della fede sono appunto i credenti. Noi che siamo qui stamattina e quanti altri nel mondo sono stati fatti oggetto di questa grazia salvifica di Dio. Allora lo scopo di Dio nel ridare vita alla persona redenta qual è? Ci sono diversi scopi, ma quello essenziale è che attraverso la sua santificazione la nuova vita spirituale domini progressivamente sul peccato e sulla carne. Questo è lo scopo primario di Dio per noi, del fare delle nuove creature. Questo progresso voluto da Dio però non è automatico, ma necessita dell'impegno e della collaborazione attiva del credente stesso. E come lo fa? Esclusivamente in ubbidienza alla parola di Dio. Soltanto quello cambia la nostra vita, non è venire qui che vi cambia la vita, non è entrare da questa porta che vi cambierà la vita, non è nemmeno ascoltare un messaggio se voi non lo mettete in pratica che vi cambierà la vita, non cambierà niente, è la parola di Dio, lo Spirito Santo che cambia la nostra vita. Questo progresso voluto da Dio, detto, non è automatico, ma serve la nostra partecipazione. Però potremmo perderci un po' qui in diversi concetti, ma io voglio proporvi un'illustrazione che ho pensato io per spiegarvi bene qual è questo procedimento. Prendiamo come supporto Galati capitolo 5 versetto 16. Galati capitolo 5 versetto 16. Lo stesso apostolo Paolo qui dice una frase molto molto bella al riguardo. E lui dice ai Galati, che erano credenti, ora io vi dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Con questa metafora Paolo ci mostra, almeno secondo me, due strade parallele ma completamente diverse fra di loro. Cercate di seguirmi. La prima la chiameremo via dello Spirito Santo e l'altra la chiameremo via della carne. Ci siamo? Il credente è stato salvato per camminare in via dello Spirito Santo, giusto? Ma il corpo, ossia i nostri pensieri, i nostri desideri, la nostra natura umana, che non è stata ancora redenta, vorrebbe anche camminare ancora in via della carne. Sempre in questa stessa lettera, capitolo 5, poco più avanti, l'apostolo materializza questa carne. Ma che è sta carne? Tutti potrebbero dire, ma che cos'è sta carne? Uno lo dice che cos'è la carne. Dice, le opere della carne sono manifeste. E mi fermo qui per dire che manifeste significa che si vedono le opere della carne e si sentono attraverso certi modi di parlare le opere della carne, e sono fornicazione, che sono tutti quegli atti al di fuori, sessuali al di fuori del matrimonio, impurità, dissolutezze, idolatrie, stregonerie, inimicizie, e poi passa a dire alcune cose che stanno succedendo qui in questa chiesa di Corinto: gelosie, discordie, ire, contese, divisioni, sette, un'escalation ancora più nel peccato, invidie, ubriachezze, gozzoviglie ed altre simili cose. Ovviamente la volontà di Dio non è quella che il credente rimanga in questa condizione di peccato, in via della carne, ma che presto ritorni a camminare in via dello Spirito Santo. È come se noi camminassimo nella mezzeria di due corsie, per capirci, no? Via dello Spirito Santo, via della carne, in mezzo c'è la striscia famosa continua. E noi ogni tanto scivoliamo da quest'altra parte. Ma Dio non vuole che noi camminiamo lì. Allora dobbiamo ritornare a via dello Spirito Santo. Come si fa a ritornare in via dello Spirito Santo? C'è un ponte meraviglioso, come qui, avete visto sull'autostrada il cavalcavia in versione di marcia? Tu ci passi sopra e ti rimanda dall'altra parte. È la prima lettera di Giovanni al capitolo 1, voi lo sapete molto bene, che dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto che ci fa passare sul cavalcavia e ci riporta in via dello Spirito Santo. Io spero di non avervi confuso, ma aiutati a capire bene questo concetto. Ma fatta questa breve parentesi, ritorniamo al nostro testo di Corinzi, a queste parole che rivelano l'amarezza e la grande delusione di Paolo. Come bambini in Cristo vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. E le parole che seguono sono molto importanti, perché anche qui l'Apostolo dà quest'idea della carnalità. Il significato dell'essere carnali usa queste espressioni che sono riconoscibili alla carne e riconducibili al vero problema che stanno affrontando. Infatti, poiché vi è fra voi gelosia e vi è fra voi contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo, che sarebbe la carne, sarebbe quella vecchia natura così. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro dice io sono d'Apollo, non siete voi carnali? Gelosie, contese, invidie, divisioni, camminare secondo l'uomo. Ora noi stiamo parlando di attuali problemi di Chiesa a confronto e prescindendo da questo tema specifico viene quasi logico domandarsi: ma è davvero possibile? È davvero possibile che nelle nostre chiese evangeliche oggi fra i credenti ci siano ancora gelosie? Ma è possibile che fra i credenti oggi ci siano invidie, contese, fra fratelli, fra sorelle in Cristo? Qualcuno potrebbe obiettare a questa possibile eventualità chiamando in causa come scusanti i limiti delle persone da allora, no? I credenti di Corinto, in questo caso, a confronto con l'emancipazione culturale delle persone oggi, che siamo i credenti attuali. E qualcuno potrebbe dire, sì, ma quella era gente ignorante, era gente che non si era evoluta, in fin dei conti sono passati tanti anni, per cui è comprensibile che facessero queste cose. Attenzione, perché non è così. E purtroppo la storia umana ci ricorda che nessun progresso culturale e nessuna emancipazione sociale sono stati mai in grado nel corso della storia umana di cambiare la peccaminosità del cuore umano. Nessuno. Quando andiamo da Geremia nel Vecchio Testamento, cosa dice Geremia? Cosa ci ricorda dell'uomo? Ci ricorda che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno da sempre, dall'inizio. Oggi lo stesso cuore, la cultura non l'ha cambiato, nemmeno l'evoluzione o l'evoluzione sociale l'ha cambiata, è rimasto lo stesso cuore maligno, che significa maligno un cuore predisposto e portato a pensare e a fare il male. Nessun credente deve mai illudersi di aver raggiunto un grado di santità tale da essere del tutto immune da sentimenti negativi che appartenevano alla sua vita passata. Purtroppo, guardiamo in faccia la realtà, nelle chiese oggi ci sono gelosie fra i credenti, nelle chiese oggi ci sono invidie fra i credenti. Non si vedono le gelosie e le invidie, non si vedono perché sono cose interne e non si vedono perché siamo dei maestri nel manipolare e nel mascherare i nostri sentimenti più intimi. Però attenzione, sono le contese, che invece si vedono praticamente, che confermano il fuoco che bolliva sotto la pentola. E quando il fuoco bolle sotto la pentola, prima o poi il coperchio si alza. È vero, voi che cucinate, non è così. Quando il fuoco comincia a bollire, se non ci metti, fai qualcosa, abbassi la fiamma del gas o togli il coperchio, piano piano l'acqua sale e viene su. È quello. Le contese si vedono in questo modo. Quando c'è sotto qualcosa, bolle la pentola e prima o poi scoppierà. Non c'è niente da fare, scoppierà. Però è triste questo, nello stesso tempo terapeutico per tutti noi, essere consapevoli della minaccia costante della nostra carne che vuole sviarci dal camminare nello spirito. Dobbiamo essere consapevoli. Questa è una terapia che porta a guarigione quando noi siamo coscienti di questo pericolo e riusciamo piano piano, con l'aiuto del Signore, a controllare e sempre più a dominare i sentimenti della nostra carne. Ho detto con l'aiuto del Signore, dello Spirito Santo, che da soli non ce la facciamo. Perché se noi non lo facciamo, questi nostri che chiamiamo difetti delle volte, ritornano. C'hanno dei ricurgiti e ritornano spesso. E noi pensiamo di averli vinti e sottomessi, invece no, ritornano. Perché la cura va fatta in profondità, non superficialmente. Se io ho un difetto e sbaglio, e poi lo scuso sempre in qualche modo, lo scuso, non va bene. Non va bene, io devo mettermi davanti a Dio, devo dire io mi devo curare questo difetto. Devo chiedere a Dio di curarmi questo difetto, perché oggi io ci passo sopra, ma domani riesce fuori un'altra volta. Carnali o spirituali? L'immaturità e la carnalità di questi fratelli di Corinzo si manifestava, come anche oggi d'altronde, attraverso due precise citazioni che qui fa l'Apostolo Paolo. La prima è quella di camminare secondo l'uomo. E come abbiamo visto significa esattamente il contrario di camminare secondo lo spirito. Ma come cammina l'uomo, l'uomo naturale, l'uomo che non è stato ancora vivificato dal Signore? Cammina secondo la carne. E cioè, guidato dalla sua natura di peccato, segue gli istinti della sua personalità egoistica e ribelle, convinto di essere in tutto il migliore degli altri, ed è orgoglioso, ed è permaloso, e perfino arrogante. Questo è l'uomo, la persona che cammina secondo l'uomo. Quando una persona si converte, allora maschio o femmina che sia, ed entra a far parte della Chiesa o della comunità evangelica, porta con sé questo bagaglio. Io sono entrato tantissimi anni fa in questa comunità con questo bagaglio. Tutti entriamo con questo bagaglio nostro. E qui in questo ambiente lui trova altre persone come lui, che a diversi livelli di maturità spirituale, sono a diversi livelli di maturità spirituale, ma non stanno tutti imparando a vivere uno stile nuovo di vita e unico, tutti, anche a maturità diverse in tempo di, ma stanno tutti imparando la stessa lezione, per capirci. Ed è uno stile di vita che non segue un'etica educativa umana. No? Voglio dire, non è che qui ci sono delle leggi che gli anziani hanno preparate e dicono allora se tu puoi far parte della nostra Chiesa devi adempiere a queste leggi, no? Assolutamente no, non c'entra niente questo. Si vive attraverso i principi della parola di Dio. Questo è quello che conta. Pur mantenendo la propria identità personale, queste persone che siamo noi sono chiamate da Dio a seguire lo stesso identico percorso di fede. Allora stiamo parlando a questo punto di unità nella diversità. Unità nella diversità. Noi non possiamo andare perfettamente d'accordo secondo l'uomo, non ci riusciremo mai, perché anche se ci sono qui due caratteri più o meno compatibili, ma un'armonia così perfetta non la troveremo mai, perché siamo diversi per personalità, abbiamo un bagaglio del nostro vissuto passato, ciascuno diverso dall'altro, siamo persone diverse fra di noi. Allora che cos'è che ci unisce perfettamente, come dice Paolo? Soltanto la parola di Dio. Quando? Quando è ascoltata, badate bene, quando è ubbidita, badate bene, quando è praticata. sono tre elementi che camminano unito all'altro, non sono separati. Ascoltare, ubbidire, che significa ritenere quello che hai sentito, dargli retta e poi praticarlo. E questo trasforma dall'interno la persona e ci rende capaci finalmente di arrivare almeno a superare quelle diversità che abbiamo per diventare dei figli di Dio che sono in comunione fra di loro. L'abbiamo letta al capitolo 1, versetto 10, ora fratelli, io vi esorto come? Nel nome delle regole che avete messo nella nostra Chiesa? No, io vi esorto per il nome del Signor nostro Gesù Cristo, questa è l'autorità principale, ad essere perfettamente uniti, ad avere un medesimo parlare, una medesima mente, un medesimo sentire. Chi c'era domenica scorsa ho sezionato queste tre cose nella pratica per capire come funzioniamo nella Chiesa. Camminare secondo l'uomo è la condizione spirituale di un adulto che non è arrivato ancora ad una certa maturità spirituale di fede. Ed è una condizione questa che prescinde dalla seconda cosa che voglio farvi vedere e che Paolo cita qui. L'essere dei bambini in Cristo. Si rimane immaturi quando noi rimaniamo dei bambini in Cristo. Ho dovuto parlarvi come dei bambini in Cristo, anzi lo siete ancora. Non credo che l'Apostolo Paolo avesse usato a caso questa espressione. Lui sapeva molto bene quello che pensava, sapeva molto bene quello che intendeva dire, sapeva altrettanto bene dove voleva arrivare con questa frase. Ora tutti, per conoscenza e per esperienza diretta, sappiamo come si comportano i bambini, no? D'altra parte lo siamo stati tutti i bambini, siamo stati tutti i bambini. A volte oggi da adulti ci vengono in mente certi episodi da bambini che abbiamo fatto, che almeno a me mi ricordo certe cose che ricordo con una certa autocommiserazione, dico, mappa, che stupido, ho fatto certe cose, ero proprio un bambino, ero proprio stupido, ho fatto certe cose così. Ma portiamo in un senso spirituale quello che sto per dirvi, no? Cosa fanno i bambini? I bambini fanno i capricci, si impuntano nel voler per forza avere certe cose. I bambini sono ribelli ai genitori e a qualsiasi tipo di autorità. I bambini sono gelosi del fratellino, sono gelosi della sorellina. I bambini sono invidiosi dei giocattoli degli altri bambini. I bambini litigano spesso fra di loro perché vogliono sempre avere ragione sugli altri. I bambini si attaccano morbosamente alle persone, alla mamma, al papà. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cristo. I bambini difficilmente sanno riconoscere i loro torti. E soprattutto i bambini non riescono a chiedere mai perdono. È capitato tante volte a una mamma con un bambino che ha fatto qualcosa e la mamma dice al bambino, chiedi scusa a Tonino, e che chiede scusa a Tonino? Quello ma manco per niente, scappa, si mette le mani davanti, fa tante cose, ma scusa non lo chiede. Questi sono i bambini. Allora, il problema che l'Apostolo rivela con grande dispiacere qui a Corinto era che pur essendo passato del tempo dalla loro conversione, questi fratelli erano rimasti ancora dei bambini spirituali. Questo era il problema, questo è il pericolo per noi. Il loro comportamento in parole, in azioni e in reazioni anche dimostravano chiaramente questa triste e pericolosa realtà che stava distruggendo l'opera di Dio fra di loro. Ora, ritornando ai bambini, umanamente ai bambini, è normale per noi adulti accettare questi comportamenti da parte loro, no? Certo che è normale, perché li accettiamo? Perché noi sappiamo che crescendo si libereranno da questi elementi infantili, perciò diciamo pazienza, lo fa, ma mano a mano crescendo si libererà da questi elementi infantili. Non è niente normale, però spiritualmente parlando, anzi direi sconcertante, che un credente rimanga ancora un bambino spirituale pur avendo alle spalle anni di fede, anni di conoscenza della parola di Dio, anni di conoscenza di quella che è la volontà di Dio per loro. Non è più normale questo. Vi ho nutrito di latte, non di cibo solido. Queste parole con le quali concludiamo questa mattina ci mostrano al negativo due facce della stessa medaglia. Prima è la grande responsabilità di chi è chiamato ad insegnare la parola di Dio nel saper dare o dosare il giusto nutrimento più adatto a secondo dei casi. L'ho detto, dare dei proteine, dare dei carboidrati ad un lattante, rischiamo di farlo star male, addirittura di ucciderlo in qualche modo. E la grande responsabilità, secondo punto, di chi ascolta. Non è quella di continuare a prendere il latte. Cari fratelli, cari amici che siete qui stamattina, non continuiamo a prendere soltanto il latte. Cominciamo a togliere il biberò da mezzo, cominciamo a levare le pappette ora che togliamo le pappette, cominciamo a nutrirci di cibo solido, cominciamo a studiare la parola di Dio, cominciamo soprattutto a metterla in pratica. E guardate, non è necessario, non voglio offendere nessuno stamattina qui, fare una scuola biblica, un'università biblica per arrivare a tanto. Se lo potete fare, fatelo, sono primo sempre che incoraggio tutti. Più si conosce la parola di Dio, meglio è. Più siamo capaci di insegnarle, meglio è, per carità. Ma per essere dei figli di Dio spirituali non è necessario fare la scuola biblica. È importante conoscere la parola di Dio e metterla in pratica. Quello è quello che conta, non servono altre cose. Senti un messaggio, una mattina Dio ti parla, mettilo in pratica. Anche se è una cosa piccola, mettila in pratica. Quello è l'importante che dobbiamo fare, per evitare di essere dei figli carnali, che litigano e trovano tutti i motivi carnali, umani, per bisticciare fra di loro. Attuali problemi di Chiesa a confronto. Se a Corinto stanno succedendo queste cose, è possibile che succedano anche oggi, per cui Dio ci fa un richiamo stamattina personale a ciascuno di noi. Siamo carnali o siamo spirituali? Ed è una responsabilità che coinvolge ciascuno di noi. Signore, ti ringraziamo ancora stamattina per la tua parola, e anche se ci fa male, e delle volte ci deve far male, perché quando tu ci fai male, stai facendo il bene nella nostra vita. È vero, dice lo scrittore della lettera agli ebrei, che ogni disciplina al momento ci dà fastidio, non la sopportiamo. Però dice che dopo produce pacifici frutti di giustizia, non perché l'abbiamo solo ascoltata, ma perché siamo stati per essa esercitati. Vuol dire esercitati che l'abbiamo presa e ci abbiamo lottato. E ci siamo fatti male, ma abbiamo lottato fino in fondo e poi lo Spirito ci ha fatto vincere, perciò produce un pacifico frutto di giustizia, che è la tua giustizia, la tua santità. Signore, benedici ciascuno di noi qui nella nostra Chiesa, benedici la nostra Chiesa, proteggici, Signore, perché abbiamo bisogno di essere corretti, incoraggiati, perché abbiamo un ministero importante davanti a noi, portare il Vangelo alle altre persone. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.